su Radio Centrale Parola e Vita, commento alla liturgia della domenica.
Carissimi, bentrovati. Sono Don Pinuccio Pica, rettore della Chiesa dei Santi Medici Cosme e Damiano in Ardò. Stiamo vivendo l'attesa vigile e operosa del Signore Gesù, che verrà non solo al termine della storia e della nostra vita, ma in modo speciale nel prossimo Natale. Mentre continua a regalarci ogni giorno una molteplice visita e presenza, ed è questo il senso dell'Avvento. Anche nella terza domenica, detta Gaudete, della gioia, la parola di Dio ci rivela alcuni tratti del volto di Cristo e insieme delinea la fisionomia della comunità che lo aspetta e già lo incontra. Colui che viene è anzitutto il messaggero del lieto annunzio ai miseri. È lui, Cristo, in persona, la buona notizia per tutti quelli che soffrono. Gesù all'inizio della sua attività pubblica applicherà a se stesso queste parole del profeta Isaia, identificandosi con il personaggio consacrato e inviato da Dio per annunciare e operare la salvezza di tutti gli infelici. E in questo modo Gesù manifesta la sua scelta preferenziale dei poveri. Da questo si riconosce il Messia come pure la comunità che gli appartiene. Affermava Paolo VI, quando i cristiani compiono le opere di misericordia, è Cristo stesso che fa queste opere per mezzo della sua Chiesa, soccorrendo sempre con la divina carità gli uomini. All'annuncio di salvezza segue la risposta della comunità credente. Io gioisco nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio perché mi ha rivestito della salvezza, mi ha avvolto con il mantello della giustizia, come uno sposo si mette il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Vale a dire, siamo oggetto delle attenzioni di Dio, il quale ci salva, per cui non siamo condannati a trascorrere il resto dei nostri giorni nei bassi orizzonti dei nostri guai o peggio sulla palude delle nostre colpe. Egli fa per me e per te quello che solo Lui può fare, ci perdona, ci trasforma, ci spalanca porte e finestre che si affacciano sul giardino della serenità e ci consentono di proiettare lo sguardo verso l'infinito. Il fondamento della gioia straripante è il Signore, il mio Dio, il nostro Dio. Con il suo amore Egli ci avvolge, ci fa belli, proprio come gli sposi nel giorno delle nozze, ci fa indossare la fulgida veste della salvezza, il trionfale mantello della giustizia, secondo gli usi del tempo, ci adorna con il diadema come un re o di gioielli come una regina. Il riferimento agli sposi è appena accennato, ma basta richiamare gli altri passi della Sacra Scrittura in cui il vincolo nuziale è assunto a simbolo del rapporto tra Dio e l'uomo. Pur non avendo bisogno di nulla e di nessuno, Dio non ignora né trascura l'uomo che ha fatto a sua immagine e somiglianza. Egli vuole stringere con lui, con ciascuno di noi, un tale vincolo di intimità, quale solo l'intimità coniugale può lasciare intuire. Ed è per questo che ha voluto redimere l'umanità. L'ha trovata coperta di stracci e nel suo amore l'ha ripulita, rivestita, adornata. L'ha sollevata sino a sé, l'ha chiamata a condividere la sua stessa vita. Ed ecco, perché malgrado le difficoltà terrene e passeggere, come il momento delicato che stiamo vivendo, nonostante queste difficoltà, sussistono le ragioni per accogliere l'invito alla gioia e il canto di Maria, il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, dove la gioia risuona con una intensità superlativa, diventa il nostro canto, il canto della comunità cristiana. La comunità cristiana, come la madre di Gesù, sa di portare nel grembo il Salvatore, mentre attende di incontrarlo nella luce piena e dà libero sfogo alla propria felicità e riconoscenza al Signore. Dunque la gioia è senza dubbio la nota dominante nella celebrazione della terza domenica di Avvento. Ma rimane una dimensione essenziale del cristiano chiamato a testimoniarla davanti ad una società spesso affogata nella tristezza e addirittura nella nausea. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice e opprimente offerta di consumo, scrive Papa Francesco nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l'entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo, è permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena. Questo non è il desiderio di Dio per noi. Questa non è la vita nello spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. Fratelli, siate sempre lieti. Questa esortazione di Paolo alla gioia è un motivo ricorrente nei suoi scritti. La gioia è la divisa, il vestito del cristiano. Nel testo che ci viene proposto, l'imperativo della gioia non può essere isolato dagli altri che seguono e con i quali va saldato. Pregate interrottamente, in ogni cosa rendete grazie, vagliate ogni cosa. La vera gioia si nutre di dialogo con Dio, rendimento di grazie, discernimento spirituale, personale e comunitario, in ogni situazione per trattenere ciò che è buono e rigettare ciò che è male. Come dire che la gioia autentica è frutto dell'amore. L'esperienza della gioia è legata al rapporto con la persona di Gesù. E questa è la sostanza del messaggio che nel Vangelo ci offre Giovanni Battista con la sua parola e la sua vita. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Già il nome stesso, Giovanni, significa il Signore misericordioso, il Signore ama. Ed è un annuncio di colui nel quale la misericordia infinita di Dio si è pienamente manifestata. Chi è Giovanni? Giovanni è il testimone di Gesù. E testimone è uno che ha visto, ha scoperto, ha incontrato, ha sperimentato. Testimonianza di uno che è unico. Tutta l'esistenza e l'attività di Giovanni si esauriscono appunto nel dare testimonianza alla luce. E Gesù è la luce vera, l'unico che ci rivela Dio come Padre, come amore, rischiarando le tenebre dell'errore, del non senso, del peccato, della morte in cui ci dibattiamo. Né Giovanni né alcun altro uomo della storia possono rivendicare per sé tale prerogativa. È Gesù l'unico liberatore e salvatore dell'uomo, l'unico che può renderci felici. Per questo Giovanni, interrogato sulla sua identità, tu chi sei, risponde di non essere né il Messia, né Elia, né il profeta, tutti personaggi che erano attesi per il tempo della salvezza. Giovanni non ha alcun io sono da esibire, da vantare. La formula io sono nel quarto Vangelo, quello di Giovanni, è riferita solo a Gesù ed indica la sua dignità divina. Richiama infatti la rivelazione del nome di Dio a Mosè. Io sono colui che sono. Per questo, quando Giovanni fa un'affermazione su di sé e in qualche modo si definisce, non usa il verbo sono, ma dice semplicemente io, voce di uno che grida nel deserto, così nel testo originale, rendete diritta la via del Signore. Giovanni riconosce di essere una voce che si esaurisce nel breve spazio di tempo necessario per comunicare un messaggio di speranza e di salvezza e poi si spegne, scompare. La parola fatta carne invece rimane. Giovanni prosegue affermando che egli battezza nell'acqua, un'espressione che rimanda ad una sua successiva testimonianza su Gesù come colui che battezza nello Spirito Santo, cioè colui che immerge nello Spirito. Giovanni riconosce che una distanza abissale lo separa da Gesù. Non è degno neppure di offrirgli l'umile servizio dello schiavo. Non vuole legare a sé le persone, ma le indirizza a Gesù. Il vero testimone indica il Signore, ma subito si fa da parte. Il vero testimone ha paura di rubare spazio a Gesù. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete. È un appello pressante a riconoscere la presenza del Salvatore. Gesù non è immediatamente riconoscibile proprio perché rispetto alla storia passata è così nuovo, è così grande che rimane per ora nascosto alla gente. Gesù è imprevedibile e superiore ad ogni attesa possibile. È assolutamente unico. La testimonianza di Giovanni ci invita a scoprire la vera identità di Gesù e a rimarcare la differenza tra lui e tutto il resto. Si tratta di conoscerlo bene e non confonderlo con altre personalità che pure hanno inciso nelle esperienze religiose dell'umanità. Il rischio della confusione c'è anche oggi. L'identità di Gesù, quale figlio di Dio e unico salvatore degli uomini, viene spesso svuotata e appiattita dal diffuso soggettivismo religioso. Come Giovanni, anche noi siamo chiamati ad essere testimoni della luce, cioè a presentare, a far incontrare Gesù nella sua autenticità, figlio di Dio fatto uomo. Anche ogni cristiano deve ripetere, io sono voce, cioè con la mia vita e con le mie parole sono un invito ad ogni persona perché volga il cuore al Salvatore e prepari la sua strada all'incontro con Lui. L'Apostolo Paolo, consapevole di questa responsabilità, ammoniva se stesso: guai a me se non predicassi il Vangelo. Il credente, prima di un cumulo di opere e di azioni, è una voce, una testimonianza. Questa è la vera forza del Battista. Certo, è una forza debole. Cos'è infatti una voce? Poco meno che nulla, un soffio, basta davvero poco per non farci caso, né ha poteri esterni che possano imporla. Eppure è forte, tanto che molti si accalcano attorno a quella parola. La ragione sta nel fatto che il Battista non indica se stesso, non parla per attirare su di sé l'attenzione altrui, non blocca la gente desiderosa di guarigione e salvezza sulle sponde del fiume Giordano, anche se benedetta. Quella voce rimanda altrove, verso qualcuno che è più forte e più potente. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo, dice Giovanni, e lo afferma ancora oggi. È vero che in mezzo a noi sta uno che non conosciamo, oppure a cui poco badiamo. Abbiamo tutti bisogno di continuare ad ascoltare il Vangelo. Abbiamo bisogno di rievangelizzarci per scoprire il vero volto del Signore, per comprendere il suo cuore, i suoi pensieri, per capire la sua misericordia, scoprire la sua forza di cambiamento. Se non riscopriamo il volto del Signore, non sapremo neppure parlarne. Saremo cristiani malati di afonia evangelica. C'è una responsabilità dei discepoli nel non essere voce, mentre tanti attendono qualcuno che indichi il Signore. Gregorio Magno ammoniva i cristiani: guardatevi dal rifiutare al prossimo l'elemosina della parola. Il compito della Chiesa e di ogni cristiano è tutto qui: essere voce che sa parlare al cuore degli uomini, per dire loro che il Signore è vicino, che ama tutti, particolarmente i più poveri, lo scarto dell'umanità. Per questo, pur nella nostra povertà, possiamo applicare anche a noi le parole del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è su di me. Mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai poveri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore. E sempre Gregorio Magno, nel brano citato, aggiunge: in questo modo, se non trascurate di annunciare la venuta del Signore, per quanto siete capaci di farlo, meriterete di essere annoverati da Lui come Giovanni Battista nel numero degli angeli. Auguri, buon santo viaggio verso l'incontro con Gesù che viene.
Abbiamo trasmesso in diretta su Radio Centrale Parola e Vita, commento alla liturgia della domenica.